Modem.
Dobbiamo chiederci perché questa libera circolazione, chi la vuole, chi l'ha voluta, chi continua a volerla.
Se noi dicessimo sì a questa iniziativa, si aprirebbe un periodo di incertezza dove non si saprebbe quali sono le nostre relazioni con l'Europa.
Sono straniero anche a casa.
La Costituzione svizzera recita che il nostro paese gestisce autonomamente la propria immigrazione tramite contingenti, tetti massimi e preferenza indigena.
Non avete ancora detto come si intende attuare la preferenza indigena, come si intende soprattutto agire contro chi si comporta in modo sleale nel mercato del lavoro.
E parlando di contingenti, mi piacerebbe ricordare che erano degli statuti di stagionali, lavoratori stranieri che vivevano e che lavoravano in condizioni disumane.
Bisogna dirlo, ci sono dei datori di lavoro che speculano e ci sono dei datori di lavoro a cui bisogna mettere delle regole, le regole che c'erano prima.
Ci hanno bellamente mentito, ci hanno detto che non vi saranno ripercussioni negative sul mercato del lavoro e sui salari.
Certo, lo strumento più efficace per combattere il dumping salariale sono i contratti collettivi di lavoro, e anche esponenti dei partiti che sono favorevoli all'iniziativa che intende revocare la libera circolazione delle persone si oppongono.
Dove sono cresciuti i frontalieri? Sono cresciuti nei servizi, nelle banche, nell'immobiliare, sono cresciuti nelle assicurazioni.
Io invece vorrei capire se per noi studenti cambierebbe qualcosa se saltassero questi accordi bilaterali.
No, di base no, però io mi aspetto qualsiasi ripercussione.
Cerco solo di far capire che se l'Unione Europea non intende fare uno sconto di nessun tipo alla Gran Bretagna, e lo sta dimostrando, non lo farà nemmeno la Svizzera.
Copertina sonora firmata da Renato Minoli, regista di questa nuova puntata di Modem. Enea Ponzio si occupa della parte tecnica. Buongiorno al nostro pubblico dalla redazione di Modem e da Bettina Müller al microfono. Ultimo dibattito della nostra copertura in vista del voto cruciale sull'iniziativa per la limitazione la domenica prossima. E se nei dibattiti precedenti emergeva chiara la prospettiva del Canton Ticino, oggi vogliamo offrirvi un tour de Suisse su questo tema con degli ospiti che vivono in cantoni di frontiera sì, ma non in Ticino, e con un reportage da Basilea. Altre frontiere dunque, e vedremo se questo significa premesse diverse nell'affrontare la stessa domanda: vogliamo o no mandare in soffitta l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. A Ginevra troviamo la consigliera nazionale dei Verdi, Delphine Klopfenstein-Bruggini. È stata segretaria generale dei Verdi a Ginevra, coordinatrice di Pro Velo, molto attiva anche nelle attività culturali dei quartieri cittadini e nel comitato di Pro Natura. Benvenuta, Delphine Klopfenstein.
Grazie, buongiorno.
A Coira invece c'è Livio Zanolari, uno dei fondatori dell'UDC di Poschiavo, esperto di comunicazione. È stato, tra le altre cose, responsabile della comunicazione di Repower, è stato capo dell'informazione del Dipartimento federale Giustizia e Polizia, promosso dall'allora consigliere federale Christoph Blocher, e ancora prima portavoce del Dipartimento federale degli Affari Esteri. Buongiorno, benvenuto Livio Zanolari.
Buongiorno.
Delphine Klopfenstein, siamo in troppi, dice l'UDC e porta anche le cifre. Nel 2005 la Svizzera contava 7 milioni e mezzo di abitanti, oggi, 15 anni dopo, siamo 1 milione in più. Non possiamo andare avanti a questo ritmo, dicono gli iniziativisti. Non hanno ragione.
No, questa iniziativa per la libera circolazione non è una risposta a questa realtà. Oggi, al contrario, la libera circolazione ha fornito un quadro di lavoro molto importante. Ci ha permesso, per esempio, di eliminare la discriminazione sui lavoratori, causando un'enorme pressione sui salari. Dunque, adesso è importante tenere questi accordi, sono molto importanti per i lavoratori, dunque è molto pericoloso di muovere questo.
Certo, però se restiamo proprio sui dati demografici, lei come ecologista, questo aumento continuo di popolazione, questa pressione sul territorio che sottolineano gli iniziativisti, non la preoccupa?
Ma sì, è una realtà, ma soprattutto direi che l'alto livello di immigrazione è uno dei punti di forza della Svizzera. A Ginevra, per esempio, metà della popolazione è straniera e il cantone è prospero. Dunque sono i nostri lavoratori stagionali, ricordate, che hanno costruito la nostra città. Non dobbiamo dimenticarlo. Dunque è vero, la popolazione sta crescendo e dobbiamo adattare le nostre infrastrutture, ma la questione della mobilità è molto importante, perché non vogliamo un traffico motorizzato sempre più forte. Penso un attimo alla strada del 100L. Io vado sovente al Ticino col treno e vedo questa strada con tutte queste macchine provenienti dall'Italia. Questo è difficile, naturalmente dobbiamo trovare soluzioni, dobbiamo sviluppare la rete ferrovia, dobbiamo anche creare le condizioni quadro affinché gli abitanti dei nostri cantoni si sentano bene. Il principio della preferenza cantonale si sviluppa in diversi cantoni, è un buon modo che funziona.
Ci arriviamo subito, restiamo per un attimo ancora sui dati demografici. Livio Zanolari diceva Delfin Klopfenstein: l'immigrazione ha anche portato prosperità, ma se guardiamo i dati sulla crescita della popolazione straniera in Svizzera, vediamo che la crescita maggiore in assoluto l'abbiamo avuta nel 1961-63, poi dal 1985 al 1990, quando la libera circolazione delle persone non c'era, ma c'erano i famosi contingenti. Non è illusorio pensare che abolita la libera circolazione delle persone sarà abolita anche la concorrenza dei lavoratori dell'UE sul mercato del lavoro?
No, assolutamente. Io sono convinto che noi siamo arrivati in una situazione in cui c'è bisogno ovviamente di una correzione. Andiamo indietro forse una decina o 15 o 20 anni nel tempo per vedere qual era la situazione. La situazione era che si stava elaborando questo grande accordo dei bilaterali unico, che contiene sette contratti. A quel punto c'erano delle attese per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, e le attese erano queste: che sarebbero immigrate in Svizzera circa 9.000-10.000 persone all'anno, persone che sarebbero poi entrate, introdotte nel mondo del lavoro svizzero. La realtà di questi ultimi anni, questi 13 anni, ci ha insegnato qualcosa di diverso, cioè che quelle attese sono state, scusate il gioco di parole, sono state disattese, perché invece di 9.000 o 10.000 all'anno ne sono entrate molte, molte di più, vale a dire 1.000.000 all'anno. Ovviamente il tutto ha portato un grande movimento, anche grande prosperità, questo non va escluso, ma ha portato anche un grande caos, nel senso che tutto quanto è legato all'immigrazione non è più sotto controllo. La libera circolazione delle persone sta creando dei grossi problemi, ed è il momento di giungere, di prendere e di promuovere dei correttivi.
Però, Livio Zanolari, la crescita della popolazione straniera in Svizzera anche dopo il 2002, dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, quindi anche della libera circolazione delle persone, insomma, questa crescita non è un grafico che sale e sale e sale, ma c'è un su e giù anche dopo il 2002. Quindi la domanda è: questo non dipende soprattutto da fattori congiunturali piuttosto che dall'accordo sulla libera circolazione delle persone?
Ma certo che dipende da fattori congiunturali. Adesso abbiamo avuto un decennio, anzi più di un decennio, di alta congiuntura, quindi di una grossa immigrazione. Ma non va scordato che tutto questo ha dei risvolti molto negativi, specie per quanto riguarda la disoccupazione. Faccio un esempio solo. Un anno fa, nell'agosto del 2019, c'erano 99.000 disoccupati in Svizzera. Adesso ce ne sono 151.000, complice naturalmente anche il Covid, quindi una situazione di crisi che ogni tanto c'è. Nel 2008 c'è stata la crisi finanziaria, quest'anno sì. c'è il Covid, probabilmente l'anno prossimo avremo una situazione ancora più difficile per quanto riguarda la disoccupazione, che andrà oltre le 200.000, queste almeno sono le proiezioni della SECO. Quindi siamo di fronte a un problema che dobbiamo arginare, e questo lo possiamo arginare solo se la libera circolazione delle persone o la circolazione delle persone viene controllata.
Una breve replica del film Klopfenstein, la questione della disoccupazione. Diciamo che prima del Covid era molto bassa in Svizzera, adesso si è aggiunto questo fattore, dice Livio Zanulari. Cosa risponde?
Ma è certo, la crisi del Covid a seguente una situazione che è molto fragile per i lavoratori, dunque è certo, è difficile adesso, ma l'iniziativa della che si chiama moderata iniziativa per la limitazione non è una risposta per questa situazione, perché si deve vedere che questa libera circolazione delle persone è parte integrante degli accordi bilaterali. Dunque si tratta di un'importante conquista dei sindacati, non si deve dimenticare, e questi sindacati che ha permesso di eliminare la discriminazione dei confronti di lavoratori dipendenti, causando un'enorme pressione sui salari.
Ecco, prima di entrare nei dettagli sulla competizione sul mercato del lavoro, pressione sui salari, eccetera, andiamo a Basilea con il reportage di Roberto Porta e poi continuiamo la discussione.
Vorne ist der Rhein ist mittig die Grenze.
Se guardiamo là davanti vediamo il Reno. La frontiera fra Svizzera e Germania è qui a 200 metri, è davvero molto vicina. Noi produciamo semilavorati di legno come il compensato che vendiamo poi in Svizzera, ma anche nei paesi a noi confinanti.
Dal suo ufficio di Pratteln, località industriale nel canton Basilea-Campania, Daniel Fierter ci mostra il confine con il Baden-Württemberg, regione tedesca che per la Svizzera ha un ruolo dal punto di vista commerciale che equivale a quello di tutta la Cina. Il 40% delle nostre esportazioni verso la Germania sono dirette proprio in questo land. Anche la società di Daniel Fierter vive in parte di commercio con l'estero.
Ich möchte einen freiheitlichen Markt haben.
Il mercato deve essere libero, aperto, un mercato che si sa anche regolare da solo. E questo vale pure nella ricerca del personale di cui abbiamo bisogno. Certo, non nascondo che occorrano anche dei controlli, ci mancherebbe. In due parole la vedo così.
Offen sein mit Regeln.
Guten Morgen, seid. Gut angefangen heute Montag.
A Darbolsville, sulle colline del canton Basilea Campania, incontriamo Johannes Sutter, sindaco di questo villaggio di 650 abitanti e titolare di uno studio di ingegneria che dà lavoro a ben 75 persone.
Se continuiamo di questo passo avremo una Svizzera con 10 milioni di abitanti e questo ha un peso enorme sulle nostre infrastrutture. Basta guardare i nostri treni o le strade. I costi causati dalle colonne e dai tempi di attesa sono giganteschi. La mia società è distribuita su diverse sedi qui nella regione di Basilea e quando mi devo spostare è sempre un problema. Evito sempre di utilizzare l'autostrada perché è sempre intasata. L'immigrazione ha causato anche questo problema. Rischio solo di perdere tempo e qui nella nostra regione questo è un fatto che non può essere negato.
Man verliert Zeit, dass wir merken, dass alleine hier in der Nordwestschweiz.
Immigrazione da una parte, ma anche frontalierato dall'altra. La regione di Basilea conta circa 55.000 frontalieri in arrivo dalla Germania e dalla Francia, una presenza storica che, come in Ticino, risale a ben prima degli accordi bilaterali. Alcuni frontalieri lavorano anche nell'ufficio di ingegneria di Johannes Sutter, che è anche vicepresidente dell'UDC di Basilea Campania.
Nel nostro settore soffriamo da anni per l'assenza di professionisti qualificati. Devo dire che la libera circolazione, contrariamente a quanto si possa immaginare, non ci ha aiutato. Non c'erano ingegneri prima, non ce ne sono adesso. La libera circolazione, però, ha di certo accentuato il rischio di una pressione al ribasso sui salari. Le posso fare un esempio. Qui da noi lavora un ingegnere che vive in Alsazia, in Francia. Durante il colloquio di assunzione ha chiesto di poter ricevere uno stipendio di 3.500 franchi al mese, molto al di sotto del salario medio in Svizzera per questa professione. Io voglio dormire tranquillo e pago ciò che è corretto, e questo deve essere chiesto e preteso da ogni imprenditore.
Torniamo ora a Pratteln, periferia di Basilea, dal direttor Firter e dai suoi semi lavorati in legno, perché la questione dei salari è al centro del dibattito sulla libera circolazione.
Abbiamo la possibilità di assumere personale molto qualificato dall'estero, e questo fatto può anche essere visto come uno sprone per spingere i nostri giovani, ma non solo, a formarsi sempre meglio o a seguire corsi di perfezionamento. Ricordo inoltre che nei confronti dei disoccupati la legge prevede di accordare ai residenti la priorità. E poi ci sono i contratti collettivi e i controlli. Per questo credo che il pericolo, perlomeno nella nostra regione, di una pressione al ribasso sui salari sia limitato. Ci sono tanti meccanismi di controllo per evitare che questo accada.
Una regione che dà lavoro a 300.000 persone, un terzo circa straniero. La disoccupazione lo scorso mese di agosto era del 2,7%. Qui il settore farmaceutico la fa da padrone, con una città faro, Basilea, e poi sulle colline ancora tanta campagna in questa regione al confine con Francia e Germania. Percorrendo nelle strade notiamo un numero davvero elevato di manifesti a favore dell'iniziativa dell'UDC per una limitazione dell'immigrazione. Qua e là ci fermiamo per delle brevi interviste tra la gente, i cittadini.
Penso che questa iniziativa sia molto negativa. Gli accordi bilaterali sono stati finora positivi per il nostro paese. Ho già votato no.
Penso che si possa riuscire a controllare l'immigrazione e dare la priorità alle persone residenti nella ricerca di un posto di lavoro. È già così oggi. Questa priorità è scritta nella legge. Sono per la libera circolazione, ma bisogna evitare che a causa di questa immigrazione vi sia poi un aumento della disoccupazione.
In diversi settori c'è mancanza di manodopera e abbiamo bisogno di specialisti che arrivano dall'Europa. Penso che non dobbiamo sacrificare gli accordi bilaterali.
Io accetterò questa iniziativa perché credo che l'immigrazione abbia messo sotto pressione la nostra assistenza sociale. C'è il rischio di abusi da parte del personale che reclutiamo all'estero.
Già, gli aiuti sociali, tema legato a quello della libera circolazione, un argomento molto sensibile e decisivo agli occhi di Johannes Sutter, sindaco di Arbosville, e a Basilea Campagna, vicepresidente dell'UDC.
Se riusciamo a liberarci della libera circolazione, potremo anche lottare meglio contro gli abusi nell'ambito degli aiuti sociali, provocati in buona parte dall'immigrazione europea. È un passo che dobbiamo assolutamente compiere.
Nel canton Basilea città, facciamo questo esempio, il tasso di persone che fanno capo agli aiuti sociali è passato dal 5,1% del 2001 al 6,6% del 2019. Un aumento c'è stato, ma questo non vuol dire che si tratta effettivamente di abusi. Il problema è comunque condiviso anche da chi non sostiene l'iniziativa UDC, di nuovo Daniel Firter, secondo cui però i vantaggi della libera circolazione restano superiori alle zone d'ombra.
Wir nennen das auch Regio Basilensis.
Chiamiamo la nostra regione Regio Basilensis, con Basilea, l'Alsazia e il sud della Germania. Sono mercati uniti, sistemi che dialogano anche nella lotta agli abusi. Voglio che resti così, una regione aperta. Siamo di fatto un unico spazio economico.
Spazio economico, espressione che ricorda la votazione popolare del 1992 con la bocciatura dello spazio economico europeo, appunto. Votazione che segnò l'inizio della scalata politica dell'UDC. Oggi il primo partito svizzero tenta di chiudere definitivamente il capitolo degli accordi bilaterali. Un'ennesima sfida europea, dunque, attende domenica prossima il nostro paese.
La Regio Basilensis, con il suo rapporto dialogante con le regioni oltre confine, l'Alsazia, il Baden-Württemberg, con la sua economia dinamica, Livio Zanolari, la vostra iniziativa non arrischia di mandare all'aria tutto questo?
Ma qui abbiamo a che fare, specie nel canton Basilea, e da quanto abbiamo sentito anche dal signor Firter, abbiamo a che fare con una realtà molto, molto basata su un sistema che dialoga, basata sulla prossimità, quello che conosciamo anche noi a diretto confronto con la frontiera. Io penso adesso alla Valposchiavo, per esempio, dove siamo lì a due passi e quindi c'è questo legame di prossimità in cui si sono instaurati nel giro di decenni, se non nel giro dei secoli, si sono instaurati dei meccanismi di collaborazione molto, 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 molto positiva. Questa è una parte della realtà, poi c'è l'altra parte della realtà che diciamo riguarda l'intero paese e non solo le zone di frontiere. Quelle che riguarda l'intero paese, quella realtà che riguarda l'intero paese, mette a nudo dei problemi che attualmente dobbiamo risolvere. Io faccio solo un esempio, visto che abito in un cantone, vivo in un cantone a vocazione turistica. Diciamo che il settore turistico è quello più esposto al pericolo, ai danni che può provocare una immigrazione troppo forte e quindi una disoccupazione troppo forte in un settore come quello del turismo. Faccio l'esempio del 2000, alla fine del 2019 c'erano 9.500 persone disoccupate nel settore turistico in Svizzera. Nello stesso tempo sono arrivate dall'estero 6.500 persone che hanno preso il posto in pratica delle persone che erano disoccupate. Ecco, questa è una distorsione, una dissonanza della nostra economia e per cui c'è bisogno di cambiare qualcosa, di controllare di più, di mettere anche dei contingenti, mettere dei limiti. Questo è necessario, altrimenti andiamo in una direzione in cui le nostre istituzioni sociali vengono sotto pressione in un modo incredibile, anche la disoccupazione può creare dei danni finanziari molto elevati.
Sì, ma Livio Zanolari, c'è da chiedersi se senza un accordo di libera circolazione delle persone, senza la possibilità di far capo a mano d'opera dall'Unione Europea, tutto il settore turistico dei grigioni può stare in piedi, specialmente adesso con le difficoltà legate al Covid. Lei non pensa che sarebbe molto difficile trovare personale sufficiente?
Nella sua domanda, secondo me, ha commesso un piccolo errore, perché dice che qualora passasse l'iniziativa non c'è più la possibilità di attingere al personale anche qualificato dell'Europa. Non è assolutamente vero, non è così. L'iniziativa vuole solo una limitazione, nel senso che l'iniziativa vuole un controllo, ma le persone qualificate di cui abbiamo bisogno, si potranno avere anche in futuro. Penso in particolare a persone che hanno un ruolo dirigenziale in determinate ditte, penso agli informatici, penso agli ingegneri, penso ai medici, penso al personale infermieristico. Sono tutte delle professioni qualificate di cui abbiamo bisogno di manodopera straniera, e quella la riceveremo, la otterremo anche in futuro. Di questo non dobbiamo preoccuparci.
Certo, bisognerebbe però pensare anche alle altre professioni nel turismo, ai camerieri, ai cuochi, che bisogna trovare anche magari per delle capanne alpine, per dei piccoli alberghi. Ma vorrei sentire anche la signora Brogini Kloffenstein, perché anche a Basilea i frontalieri dalla Germania e dalla Francia sono aumentati e molto negli ultimi 2 decenni, come sono aumentati nella regione dell'Emano, dove ogni giorno arrivano 125.000 frontalieri dalla Francia. Non è uno sviluppo problematico, secondo lei?
Ma sì, è anche una realtà a Ginevra, ha ragione, i frontalieri sono anche in augmentazione a Ginevra, e forse il caso è più o meno lo stesso dal Ticino, forse a Basilea è un po' diverso, perché penso che la situazione del mercato del lavoro sia migliore in Germania che in Francia o in Italia, e che si guarda al tasso di disoccupazione o ai relativi salari per il caso di Basilea. A Ginevra il problema è anche l'accesso all'alloggio, più svolgere un ruolo importante.
Certo.
È più facile e meno costoso abitare nella Svizzera tedesca che a Ginevra. Dunque qua è anche un problema che si vede a Ginevra. Le condizioni di vita sono molto migliori nella regione dell'altra parte della frontiera a Ginevra. Si vede questo. E qua c'è una realtà che si deve trovare soluzione.
Ma l'abolizione della libera circolazione delle persone non potrebbe aiutare a togliere un po' di pressione?
Assolutamente no. Si deve lottare con il dumping salariale. Qua è un buon modo per raggiungere un equilibrio, perché si deve ancora ripetere che i sindacati sostengono i bilaterali e la libera circolazione delle persone. Dunque, se i sindacati sostengono, significa che le condizioni sono beneficino ai lavoratori. Dunque, qua è molto importante, perché mette il quadro importante per una protezione. Dunque, si deve mettere dobbiamo avere meccanismi di controllo, qua è molto importante. Ma la libera circolazione permette questo meccanismo, perché vede, se non abbiamo più questa libera circolazione, il rischio maggiore è quello di ritornare al status di lavoratore stagionale. Ricordate che quei drammi con famiglie separate, genitori di Portogallo, Spagna, Italia, che sovente i padri che lavorano in Svizzera per alcuni mesi, in circostanze difficili, senza status, senza diritti, con i salari molto bassi. Qua era molto difficile, anche il sistema di quota è veramente pericoloso per i lavoratori. Dunque l'iniziativa per la libera circolazione non è la risposta, sarà peggio con questo testo.
Livio Zanolari, senza libera circolazione delle persone cadono anche le misure a protezione dei salari, e questo non è un grande affare per i lavoratori dipendenti, no?
Ma non è detto che debbano cadere queste misure, va detto che attualmente il controllo per quanto riguarda le misure accompagnatorie ha degli scompensi abbastanza rilevanti, nel senso che è relativamente facile aggirare tutte le misure che possiamo mettere in atto, è relativamente facile aggirarle col lavoro in nero, oppure col lavoro in nero con il lavoro nero parziale. Ricordo al riguardo che molte persone, ci sono vari casi, ma è forse anche difficile riuscire a comprovarli, molte persone lavorano il 100% e percepiscono un salario solo del 50%, del 60% o del 70%. Ma la questione di fondo è questa: noi abbiamo uno standard salariale molto diverso dall'Unione Europea, ed è questo il problema che porta a degli scompensi rilevanti. Io faccio riferimento a una considerazione fatta dal premio Nobel Milton Friedman, che diceva che la libera circolazione delle persone è possibile solo se gli stati che fanno parte di questa libera circolazione, che adottano la libera circolazione, solo se questi stati hanno uno standard più o meno simile, uno standard della forza finanziaria, della forza economica e della forza salariale più o meno simile. Questo non è il caso attualmente per quanto riguarda la Svizzera, per cui ci vogliono dei correttivi.
Ecco, vediamo la signora Klopfenstein cosa pensa di questo. Cioè, la libera circolazione aumenta la concorrenza, la competizione con lavoratori che sono disposti a lavorare per salari inferiori. È così, no?
Ma dunque ha ragione che si deve lottare con il dumping salariale, si deve avere meccanismi di controllo, è molto importante. E vede, la Svizzera si trova nel cuore dell'Europa, oltre la metà delle esportazioni svizzera è destinata all'Unione Europea, non si può fare senza. Abitiamo insieme, siamo nella stessa Europa. Dunque, per un'economia stabile, la Svizzera ha bisogno di relazioni buone e bene definite con l'Unione Europea. Dunque, ben definito significa che si deve controllare, che si deve lottare con il dumping salariale. E qua è molto importante. E devo ancora dire che questi accordi bilaterali sono anche importanti non solo per l'economia, ma anche per la ricerca e la formazione, perché questa iniziativa danneggerebbe gravemente anche i settori fondamentali per l'economia svizzera, come quella della ricerca e della formazione. Questa è anche molto importante. Dunque non si può fare senza.
Ecco, siamo al tema cosa succede se l'iniziativa venisse accettata domenica, Livio Zanolari. Molti dicono incertezza giuridica, non si sa se si può assumere o no una persona, se studiare o no all'estero perché non si sa se il diploma verrà riconosciuto, se si può partecipare a una ricerca perché non si sa se poi i fondi arriveranno. Si va incontro a tanta incertezza, dunque.
Ma vorrei un po' sminuire questa preoccupazione, nel senso che qualora passasse questa iniziativa, il Consiglio federale avrebbe un anno di tempo per trovare delle soluzioni con l'Unione Europea. Non è detto che si trovino queste soluzioni. Potrebbe darsi che l'Unione Europea non sia d'accordo, potrebbe darsi tutto. In ogni caso, qualsiasi sia lo scenario che si può disegnare, bisogna pensare che rimangono in vigore tutti gli altri contratti bilaterali che abbiamo con l'Unione Europea, che sono più di 100 quelli importanti, anzi sono più di 200 se prendiamo anche quelli non importanti. E uno su tutti è l'accordo di libero scambio del 1972, in cui il contenuto era quello che si crea una zona di libero scambio per i prodotti industriali e si disciplina il commercio dei prodotti agricoli. Questo era quello del 1972, che non è mai stato messo in discussione, che non è mai nemmeno stato sostituito dai bilaterali uno. Quindi questo contratto di libero scambio del 1972 rimarrebbe ancora in vigore, come rimarrebbe in vigore il contratto sulle assicurazioni del 1993, oppure rimarrebbe in vigore il contratto del 1991 sulla facilitazione e la sicurezza nel campo delle dogane. Ecco, tutti questi contratti che permettono di esportare anche in Europa. In tal senso bisogna anche pensare che noi non esportiamo solo in Europa, è molto importante quello che esportiamo in Europa, circa il 50%, ma il 50% lo esportiamo anche in altri paesi fuori dell'Europa. Ecco, tutto questo mi indica che l'incertezza che si vuol creare ora di fronte a questa iniziativa non sia comprovata.
Però Livio Zanolari, il Consiglio federale sottolineava che l'accordo di libero scambio con l'Unione Europea del 72 e l'accesso diretto al mercato europeo come se si fosse un paese europeo sono ancora due cose diverse, c'è una differenza e non sarà più così difficile, cioè non sarà più così facile esportare, cioè qualche ostacolo al commercio comunque ci sarebbe, vero?
È chiaro che i contratti bilaterali che sono entrati in vigore nel 2007, è chiaro che questi contratti bilaterali sono stati costruiti sulla base dei contratti precedenti e della storia delle relazioni della Svizzera a livello con gli stati esteri. Ma sono stati costruiti sulla base di quello. La base è quello del 1972, sì. È su quello che si deve poi vedere di trovare delle soluzioni. Ma quello rimane.
Signora Klopfenstein, se passa l'iniziativa non crolla il mondo, c'è l'accordo di libero scambio con l'UE del 72 e il resto è rinegoziabile, dice Livio Zanolari.
No, non ha ragione. Insomma, adesso l'Europa è già molto tesa con la Gran Bretagna a causa del Brexit. Una nuova rottura all'interno dell'Europa renderebbe le relazioni estremamente tese. Dunque, se l'iniziativa venisse accettata, il Consiglio federale avrebbe un anno, come ha detto, un anno di tempo per rinegoziare l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Se non lo facesse, dovrebbe riscenderlo, che significherebbe la fine del primo pacchetto di accordi bilaterali a causa della clausola di ghigliottina.
Della clausola ghigliottina, sì. Cadrebbero anche gli altri accordi bilaterali, quelli sui trasporti terrestri, trasporto aereo, ricerca, agricoltura, appalti pubblici, eccetera. Siamo in conclusione, sì? Prego.
Sì, adesso l'UDC non ha fare proposta per alternative. Ha solo detto adesso è finito con la libertà, con la circolazione libera delle persone. Dunque è molto molto pericoloso.
Siamo in conclusione. Sì. Livio Zanolari, una breve replica e le sue previsioni per il Canton Grigioni. Come andrà la votazione domenica, secondo lei?
Ma forse posso riprendere un attimino quello che diceva prima per quanto riguarda la Brexit. Sono due mondi completamente diversi. La Brexit è un divorzio, invece il nostro riguarda solo una discussione su un accordo e sui 7 insieme del bilaterale 1. Se non si riuscisse ad arrivare a una soluzione con l'Unione Europea, è chiaro che ci sarebbe questa clausola ghigliottina che eliminerebbe cancellerebbe i 7 contratti dell'Unione con l'Unione Europea, i 7 del bilaterale 1. Però bisogna pensare che di questi 7, 2 sono, diciamo, di importanza maggiore rispetto agli altri. Uno è la libera circolazione delle persone, l'altro è quello del traffico terrestre, e sono due dossier che tornano ampiamente a favore dell'Unione Europea, per cui noi
Livio
non dobbiamo
Zanolari,
temere sul nostro
mi
futuro.
Perdoni se la interrompo, ma non abbiamo più tempo per sviluppare questo ragionamento, ma abbiamo capito la sua posizione. Lei dice se cadono questi accordi comunque ci sono delle possibilità per uscirne bene. La sua previsione brevemente per il Canton Grigioni, come andrà a finire secondo lei domenica?
Ma vorrei fare forse una distinzione tra Grigioni italiano e il resto del Cantone dei Grigioni. Io penso che il resto del Cantone dei Grigioni probabilmente dica di no a questa iniziativa, il Grigione italiano forse dice di sì.
Signora Klopfenstein Broggini, una sua previsione per il Canton Ginevra?
Allora, un po' come i sondaggi che sono già fatti, insomma, che non sono buoni per l'iniziativa, dunque penso che a Ginevra sarebbe un grande no per questa iniziativa, perché lo dico ancora una volta, sarebbe un divorzio con l'Europa accettare questa iniziativa, e sono quasi sicura che a Ginevra la popolazione va a dire no a questa iniziativa, perché veramente non è una soluzione per il mondo di domani.
Sapremo domenica pomeriggio quanto ci avete azzeccato. Grazie per essere stati con noi, Livio Zanolari e Delphine Klopfenstein Bruggini. Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, una buona giornata e Modem torna domani.